al massimo quello regolito, c'è anche l'opzione muto, per cui quando è acceso c'è il muto, in modo che almeno è discreto.
Sì.
Io hai già su così prima, se possiamo tenerci anche gli MP3 o quello che è, così lo dico già anche.
Va benissimo.
Buonasera a tutti e benvenuti. Sono contento di questa partecipazione perché innanzitutto facciamo della figura che ci abbiamo invitato a parlare, altrimenti sembra che poi se non c'è nessuno. E poi sono contento perché davvero può essere un'occasione importante nel cammino personale di ciascuno di noi, ma penso anche di poter la nostra comunità, per i vari gruppi che animano la comunità, che sono stati invitati a queste quattro serate su un tema che penso sia tra quelli centrali del nostro cammino di fede, che è quello della preghiera. Non presento Don Paolo perché un po' le note biografiche le abbiamo lasciate nel volantino che abbiamo consegnato e poi perché penso che sia in grado di presentarsi ciascuno meglio di come potrei fare io. Però lo ringrazio davvero per la disponibilità che ha dato a questa essere impegnati ma quattro sere che noi ha trovate e penso che sia un bel lavoro per questo anno. Sicuramente ascoltare il primo è meglio che il primo e quindi ascolto. Dico solo queste due cose tecniche, lui ci tiene anche che ci siano delle domande, degli interventi anche da parte delle persone che sono qui ad ascoltare, se qualcuno ha delle domande da fare, non lo si presta a passare con il radio microfono a interpellare chi vuole interagire con Don Paolo e registriamo l'intervento, poi vi ha piacere vedere anche l'audio di quello che è stato detto questa sera, se ce lo chiede volentieri lo condivideremo. Auguro una buona serata, lascio a lui la conclusione, anche se vuole iniziare con la preghiera non è molto bravo. E di nuovo davvero ti ringrazio per questo momento che viviamo insieme.
Io ringrazio di cuore sia Don Massimo che Don Giorgio. Non si sente, è già. Ecco. Stavo dicendo, ringrazio di cuore Don Massimo e Don Giorgio per l'invito. E questo mi emoziona un po', ecco, questa tipologia in questo luogo immenso e di fronte a tante persone proprio, quindi non mi aspettavo sinceramente una partecipazione così. Beh, parliamo di preghiera, però credo che la preghiera più bella intanto sia la nostra umanità qui presente in questo luogo sacro, quindi è già una preghiera questa. Quindi possiamo iniziare magari subito con la relazione che volevo lasciarvi su un tema delicatissimo che è quello della preghiera cristiana. Questa bellissima, tra l'altro, locandina che è stata fatta, è splendida, ho fatto i complimenti anche al parroco. Riporto come titolo di questa sera ciò che preghiera non è. Perché noi ci portiamo dentro delle idee, penso, sulla preghiera un po' distorte, frutto anche di una certa educazione che abbiamo ricevuto un po' tutti, non dico solo gli anziani ma anche i giovani, noi nasciamo con un certo DNA che è poi difficile da purificare. Allora io vi lascerò degli spunti semplicemente sulla preghiera che forse vanno in contrasto appunto con quello che pensiamo comunemente preghiera, ecco perché ciò che preghiera non è. Lascio del tempo proprio alla fine perché sono sicuro che qualche domanda sorgerà, però ci tengo anche a dire che ho pensato le cose di stasera in riferimento anche alle altre prossime tre serate, quindi non possiamo esaurire tutto questa sera, quindi probabilmente alcune domande che verranno fatte troveranno una spiegazione, ecco, un ampliamento nelle settimane successive, ecco, dove, quando ci troveremo, ecco, quindi non ho la presunzione di dire tutto questa sera. La prima riflessione che vorrei lasciarvi è porre la vostra, aiutarvi a porre attenzione a un fatto essenziale, credo, che non siamo noi i protagonisti della preghiera. La preghiera è lo spazio, piuttosto, in cui Dio accade in noi, nella misura in cui concediamo spazio al suo compiersi. In fondo non siamo noi che preghiamo quando preghiamo. È un accadimento. Allora possiamo partire da questo punto di vista, che dentro di noi è presente un principio, in tutti noi, in tutti gli uomini, non in noi battezzati, noi cristiani. In ciascuno di noi, in ciascun uomo è presente un principio, un seme divino, che noi cristiani siamo chiamati, siamo stati abituati a chiamarlo spirito, che ad esempio l'induismo ha imparato a chiamare Atman, Brahman, realtà trascendente, luce. Ogni tradizione religiosa la chiama in maniera diversa. Ecco, ma tutti noi ci portiamo dentro questo seme che reclama di essere portato a compimento, a sbocciare. Siamo tutti chiamati a germogliare, o se vogliamo, a rinascere dall'alto, come dice Gesù nel bellissimo dialogo con Nicodemo. Allora capite che la preghiera non produce nulla di per sé, o meglio, noi non provochiamo nulla con la preghiera, non invochiamo nessuno con la preghiera, non attiriamo nessuno a noi con la preghiera. Perché la preghiera non è attirare a sé un divino fuori di noi. Perché il divino, questo seme, questa luce, questa energia, ce lo portiamo già dentro, è dentro di noi il divino. Erano i pagani che avevano bisogno di attirare a sé il divino con le preghiere, con i riti, con il culto e con gli olocausti. Allora la preghiera veramente è quel momento, è quello spazio che concediamo al divino in noi di poter sbocciare, deflagrare. Cito un bel passo di un autore che amo molto, è un monaco benedettino, John Maine, anglosassone, il quale scrive, lo dice della meditazione, ma in fondo è la preghiera. La preghiera è quella che ci fa aprire, per quanto ci è possibile in questa vita, al dono di Dio. Il suo dono è Gesù Cristo. Egli è la nostra luce, è la nostra illuminazione. La pienezza del suo Spirito dimora nel nostro cuore. Spetta al cristiano rendersi consapevole di ciò, nei recessi più profondi dello Spirito. Sapete che in Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse, Gesù dice: io sto alla porta e busso. La vita, Gesù, lo Spirito, la luce, chiamiamola come vogliamo, è già dentro di noi che sta bussando dall'interno, non dall'esterno. Non c'è un Dio che bussa dall'interno perché vuole entrare, ma è un Dio che è dentro di noi che bussa perché noi, che siamo fuori di noi stessi, possiamo concedergli spazio dentro di noi. Il problema non è che Dio è fuori di noi, il problema è che noi siamo fuori di noi stessi. E questo è il grande dramma del cristianesimo, di tutta l'umanità. E ancora Gesù, questa volta in Matteo, capitolo 6, Gesù quando parla di preghiera, e parla molto di preghiera, dice: quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Quando preghi, entra nella tua camera. Letteralmente in greco non c'è camera, c'è dispensa. Bellissima, dispensa, proprio la dispensa alimentare, la parte più interna, più intima di una casa. Quindi quando preghi, entra dentro di te stesso, perché è lì che abita la sorgente di vita, dentro di noi. Voi capite che se Dio è già dentro di noi e non c'è bisogno di attirarlo, di invocarlo, peggio ancora di guadagnarselo, allora io credo che l'unica condizione che dobbiamo porre, forse, o se vogliamo la più alta condizione che dovremmo porre perché questo divino in noi possa emergere, possa sbocciare, possa deflagrare, è il silenzio. Tutte le tradizioni religiose, quando parlano di preghiera, parlano di silenzio. Però il problema, e vorrei fare a voi questa domanda: cosa intendiamo per silenzio? Che cos'è il silenzio? Non è tacere, non è stare in silenzio come parole, questa è la condizione, fondamentale, ovviamente. Anche perché se un uomo non pronuncia parole, non è un uomo silenzioso, è semplicemente muto. Il silenzio è una condizione esistenziale che a lungo andare conduce a vedere la luce presente e splendente in noi. Non è questione di fare silenzio nella vita, la questione è diventare silenziosi. Che è un'altra cosa. E diventare silenzioso vuol dire imparare l'arte di far tacere le attività della vita per giungere a fare esperienza della vera vita. La nostra vita è molto rumorosa perché facciamo tantissima attività pensando di guadagnare vita. Ma quella non è la vita. La vita è dentro di noi. Quindi occorrerebbe far tacere le attività per entrare in contatto con la vita autentica che ci portiamo dentro. Purtroppo identifichiamo la vita con i nostri pensieri, i sentimenti, i desideri, la volontà, con tutto ciò che facciamo, che abbiamo, ma ci stiamo allontanando dalla vera vita. Non illudiamoci mai che a dirci chi siamo veramente non saranno mai le cose che facciamo, ma la vita che ci portiamo dentro. Allora, imparare a pregare, o se vogliamo, la prima condizione per imparare a pregare è rientrare in se stessi, creare spazi di silenzio nella nostra giornata, che sono essenziali, come il mangiare, come il bere, come il respirare. Lo dico ancora una volta, noi viviamo sempre fuori di noi stessi, noi siamo sempre degli estromessi, siamo degli uomini slogati, cioè senza un luogo dove far riposare il cuore. Ma la vita è lì, dentro di noi. Allora vivere il silenzio significa tacitare il proprio mondo interiore, significa far smettere di parlare le immagini, i pensieri, le parole, comprese le preghiere. Perché molte volte ci illudiamo di vivere di preghiere, ma stiamo attenti che pregare non vuol dire ancora a dire preghiere, è un'altra cosa. E pregare non vuol dire neanche pensare o immaginare Dio, perché tutta la tradizione spirituale ci dice che se tu pensi Dio, immagini Dio, stai certo che quello non è Dio. Perché Dio è sempre al di là di quello che hai pensato, fortunatamente. Perché un Dio pensato o immaginato prende il nome di idolo. E in nome degli idoli noi possiamo fare delle cose anche atroci. Perché un Dio pensato non è il Dio autentico, ovviamente. Noi non siamo quello che pensiamo. Io posso anche stare qui un'ora a pensare che sono un chirurgo, ma non sarò mai un chirurgo perché l'ho pensato. Quindi Dio non sarà mai il Dio pensato. Stiamo attenti. Gregorio di Nissa, un grande padre della Chiesa, diceva: qualsiasi concetto elaborato dalla nostra mente per tentare di raggiungere e delineare la natura di Dio riesce soltanto a creare un feticcio, non a conoscere. Mettiamoci in testa una cosa importante, che Dio non è questione di conoscenza. Dio non lo si può conoscere. Perché Dio è l'inconoscibile, per eccellenza. Di Dio si può al massimo fare esperienza. Però, qui apro una parentesi che non c'entra molto con la preghiera, ma è una cosa che mi sta a cuore. Ditemi se non è vero che nella nostra vita ci è stato insegnato molto spesso che si potesse conoscere Dio. Molti di voi avranno mandato i figli a catechismo perché conoscessero un po' di più Dio, Tant'è che una volta si diceva andare a dottrina. Cosa vuol dire? A farsi indottrinare su Dio. Io faccio sempre questo per far passare questa idea. È come se un genitore mandasse i figli a nuoto e poi scoprissero i genitori, che tutto il corso è stato fatto in un'aula dove hanno insegnato la chimica dell'acqua, i vari stili che esistono. Sì, grazie, ma mio figlio non ha imparato a nuotare, non ha fatto esperienza dell'acqua. Ma sa tutto sull'acqua. Grazie, ma forse prendere il bambino e buttarlo dentro l'acqua avrebbe fatto esperienza dell'acqua e quindi imparare a nuotare. Ecco, se il pensiero, la conoscenza è molto importante nella vita, questo non è altrettanto vero per la preghiera. Nella preghiera non si genera nulla. Ma d'altra parte provate a pensare, chi si è innamorato a un certo punto avrà fatto esperienza della persona amata. Non è stato sufficiente qualcuno che spiegasse la persona amata. E perché con Dio dovrebbe essere diverso? La preghiera non genera nulla, accoglie e basta. Provate a pensare alle cose fondamentali della vita. Quali sono? Senza le quali non possiamo vivere. La luce, l'aria, l'acqua, l'amore. Non le produciamo. Sono tutte cose, le cose fondamentali non si producono, si accolgono e basta. Così Dio. Dio è la realtà già presente in noi che va soltanto accolta. Parleremo più avanti di attenzione, prestare attenzione, diventare consapevoli al dono che è già dentro. La preghiera non produce nulla, non fabbrica. Non provoca. E assieme al silenzio, un altro termine che userei per introdurre alla preghiera è il termine sosta. La preghiera è una sosta. Ci sono due passi molto belli nell'Antico Testamento, uno nel primo libro dei Re, qualcuno si ricorderà, capitolo 19, Dio dice ad Elia, il grande profeta, esci e fermati alla presenza del Signore. E poi un Salmo 46, fermatevi e sappiate che io sono Dio. Dico una cosa forse un po' impopolare, ma per pregare c'è bisogno dell'ozio. Che cos'è l'ozio? Non è il padre dei vizi, questo no. Checché se ne dica, l'ozio non è il padre dei vizi. Provate a pensarci un attimo, abbiamo fatto della nostra vita un negozio. E l'etimologia di negozio è bellissimo. Negozio vuol dire negare l'ozio. Abbiamo identificato, come dicevamo prima, la vita col fare, col trafficare, il misurare, il vendere, il comprare. Abbiamo identificato la vita con l'immagine che abbiamo di noi stessi o, peggio ancora, con le attese che gli altri nutrono su di noi. Ma questa non è vita. Ci siamo ridotti a meri commercianti di vita, compreso le cose che riguardano Dio. Luciano Manicardi, della comunità di Bose, in un suo scritto sulla vita spirituale dice una cosa molto bella, dice: l'ozio è il lavoro più degno che possa essere compiuto dall'uomo. Vivere in maniera oziosa è dare finalmente spazio alla vita vera che è in noi, al nostro vero sé. Fare emergere quel seme, quella luce, quell'energia che ci portiamo dentro, ma c'è bisogno di fermarsi. Quanto abbiamo bisogno di un momento ozioso nella nostra giornata. Da 2 anni nella struttura, nel centro di spiritualità dove vivo, abbiamo iniziato a proporre l'anno scorso 1 ora, quest'anno 2 ore di meditazione, una lunedì e una al martedì. A lunedì dalle 9 alle 10 di sera, meditare, secondo una modalità insegnata da John Mann, questo monaco inglese. Ebbene, ci sono circa 30 persone al lunedì e 20 al martedì. 50 persone che si prendono la briga la sera di fermarsi 1 ora e meditare. È bellissimo. È lì che si cresce come uomini, come donne. In questo non far nulla, perché la preghiera, diremo, è l'azione più inutile che esista. Ma abbiamo bisogno di inutilità, perché l'utilità ci sta uccidendo. Non si cresce attraverso l'essere utili. Abbiamo bisogno di spazi oziosi dove poter non fare per, ma essere disponibili all'azione del divino in noi che ci fa essere. E poi un altro aspetto importante della preghiera è la ricaduta, non mi piace la parola morale, ma la ricaduta etica. Se pregare vuol dire concedere spazio al divino in noi, alla luce in noi, capite che più entriamo in contatto con la luce dentro di noi, più ci illuminiamo, va da sé. O se vogliamo, più entriamo in contatto col fuoco dentro di noi, più diventiamo fuoco. Il ferro nel fuoco diventa fuoco. Cosa vuole dire questo? Che abbiamo cominciato a trasfigurarci. E trasfigurarci vuol dire che portiamo nel mondo la realtà con cui siamo venuti in contatto con noi stessi, dentro noi stessi. Se entriamo in contatto con la luce e ci illuminiamo, questo vuol dire che là dove andiamo portiamo la luce che siamo diventati. Cominciamo a illuminare spazi di tenebra. Cominciamo a dissolvere spazi di buio, ma naturalmente. Allora capite che forse nella vita del cristiano, perché stiamo parlando in un contesto cristiano, ciò che conta veramente non è la quantità di preghiere che diremo, perché ho detto prima che dire preghiere non è ancora pregare. Lo dice Gesù, Matteo 7. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno. Ciò che conta veramente è la qualità di vita che scaturirà dalle nostre più profonde radici. Detto in altre parole, se siamo uomini e donne di preghiera, non lo dice le ore che passiamo in chiesa e neanche le messe a cui partecipiamo, non vuol dire ancora nulla, e neanche i rosari che diciamo. Se siamo uomini e donne di preghiera, ce lo dirà la qualità di vita che conduciamo, la qualità delle relazioni che stringiamo, le parole che diciamo, le carezze che doniamo, la vita che mettiamo in moto alle persone che erano bloccate, le parole che diciamo che hanno il potere di far risuscitare i morti. Possiamo dire: dimmi come preghi, ti dirò che vita fai. O se vogliamo, dimmi come vivi e ti dico che qual è la tua vita spirituale, la tua vita interiore. Ecco, per dire che la preghiera ha una ricaduta sulla qualità della nostra esistenza, sulle nostre relazioni, sui pensieri che partoriamo. E tutto questo avverrà in maniera molto naturale. Pensate, faccio sempre questo esempio, pensate a un albero di mele. Un albero di mele darà mele in maniera naturale, non deve sforzarsi di dare mele. Perché? Perché affonda le radici in un terreno nutriente. Così l'uomo di preghiera che affonda la radice dentro di sé comincerà a vivere in una maniera divina, naturalmente. Lo dice benissimo Paolo nella lettera ai Galati, quando dice il frutto dello spirito, il frutto di un albero, di una vita piantata nelle cose dello spirito, nella vita interiore, allora è una vita capace di amare, di benevolenza, di mitezza, di pace, di dominio di sé, i frutti dello Spirito. Quindi la vita etica, il nostro comportamento esterno, non è uno sforzo morale, sarebbe moralismo, ma è la conseguenza della vita spirituale che conduce. Credo che questo sia molto, molto importante. Allora possiamo dire veramente che la preghiera ci fa crescere. La preghiera ci fa crescere come uomini, come donne. Perché noi non siamo creati. Noi siamo in continua creazione. Ogni giorno, ogni istante è un momento di ascesi. Noi stiamo ascendendo alla pienezza di noi stessi. Ecco, la preghiera contribuisce alla nostra ascensione verso la nostra pienezza. Quando veniamo alla luce, quando siamo stati messi alla luce, non vuol dire ancora che siamo nati a noi stessi. È la vita che ci porterà al compimento di noi stessi. Ci vuole una vita per nascere veramente. C'è una scrittrice americana che ha detto una cosa bellissima in un romanzo, dice: mia madre mi ha partorito, è vero, su questo non ci piove, mi ha messo alla luce, ma io mi sono partorita e mi partorisco milioni di volte ogni giorno. Bellissimo. Quindi noi siamo in continua creazione di noi stessi. Antonio Fogazzaro, grande poeta italiano, diceva che noi non discendiamo dagli animali, noi ascendiamo dagli animali. È bellissimo. La nostra vita è un'ascesi verso il compimento di noi stessi. Ecco, la preghiera è proprio questo, dare spazio all'essere che è dentro di noi di giungere a compimento, a questo seme di deflagrare. La preghiera è questo spazio che concediamo all'essere di diventare pienamente se stesso. Allora possiamo dire che la preghiera non è un domandare per avere. Questa è una preghiera ancora molto piccola, quella preghiera che domanda qualcosa. I grandi mistici lo dicevano continuamente, che la preghiera non è domandare qualcosa. La preghiera piuttosto è un aprire per essere, un aprirsi per essere. Un aprirsi per essere ed essere trasformati sino a scoprirci. E qui dico alcune parole un po' difficili forse, ma secondo me molto belle. Fino a scoprirci cristofori. L'etimologia, la parola cristoforo è bellissima. Vuol dire portatore di Cristo, cristoforo. Quindi la preghiera è un aprirsi, aprirsi al divino che in noi fino a diventare cristofori, cioè portatori di Cristo nel mondo. Cioè divento Cristo. Lo scopo della vita è diventare un altro Cristo. E poi diventare pneumatofori vuol dire portatori dello Spirito, cioè dell'amore, la vita stessa di Dio. E poi staurofori, bruttissima parola che vuol dire semplicemente portatori della croce, cioè uomini e donne che sanno amare fino a dare la vita, perché un amore che si ferma un po' prima di dare la vita non è più amore. E poi diventare luciferi. Lucifero. Cosa vuol dire Lucifero? Portatore di luce. Non so perché noi cattolici l'abbiamo identificato col diavolo. Non c'è scritto da nessuna parte. Pensate che nei primi secoli era un nome cristiano Lucifero. Il primo vescovo di Cagliari è San Lucifero. Poi è entrato questa cosa strana che l'abbiamo identificato col diavolo. Dicevo che la preghiera non domanda tanto per avere, per ricevere, e va da sé che la preghiera, stiamo attenti, non facilita la vita, non illudiamoci, la preghiera non elimina le difficoltà del vivere, la preghiera non rende la vita più semplice. Non so se ci crediamo fino in fondo a sta cosa, tant'è che quando ci succede qualcosa, cosa si è soliti dire? O meglio, cosa si sente nel mondo, in molto cristianesimo? Ma come mai mi è successo questa cosa? Cosa ho fatto di male? Tradotto, ho sempre pregato, ho sempre detto, sono sempre andata a messa, ho sempre... perché mi è successo qualcosa di male? Perché tu pregavi perché non ti succedesse questo? La preghiera non toglie, la vita rimane sempre vita. Il dolore rimarrà, le malattie rimarranno. La preghiera piuttosto trasforma il modo di affrontare la vita. La differenza risiede nel modo in cui si vivrà questo tipo di vita. C'è un bellissimo esempio, c'è un bellissimo racconto. Il momento più drammatico di Gesù, Gesù l'ha vissuto nel Getsemani, possiamo dire. Quando ha scoperto nel Getsemani che anche il Padre, anche Dio l'ha abbandonato. Gesù, in Matteo 26 viene raccontato molto bene, prega e cade anche lui nella tentazione, perché anche Gesù è stato tentato. Gesù dice, Padre, quindi prega, se è possibile allontana da me questa situazione drammatica, tragica che sto vivendo. Anche Gesù ha pensato che la preghiera potesse facilitarle la vita. Gesù è andato fino in fondo, ma dice Matteo, o meglio Luca, mi pare che sì, Luca 22 dice, ma in quel momento gli apparve un angelo dal cielo a confortarlo. Che bello. La preghiera in qualche modo non toglie la difficoltà della vita, ma ti accompagna, o meglio, permette di sentirti accompagnato nella difficoltà della vita. Dio non toglie la... non ci salva dalla sofferenza, mettiamocelo in testa, Dio non ci salva dalla sofferenza, non ci toglie dalla croce. Ma ci salva nella sofferenza e nella croce. È il Dio con, non è il Dio al posto, è il Dio con. È il Dio che sta accanto. Vi lascio l'ultimo pensiero. Ed è il pensare la preghiera come un momento di attenzione. Ecco, il termine attenzione è un termine importantissimo nella vita spirituale. I mistici ci insegnano a prestare attenzione. Noi siamo molto disattenti, siamo molto superficiali. Sempre Manicardi diceva una cosa importante, diceva noi, il rischio non è affogare nella profondità, ma è affogare nella superficie. Nella vita spirituale si affoga nella superficie. Quindi la preghiera è un momento di attenzione. E attenzione non significa fissazione su un oggetto. Attenzione non vuol dire prestare attenzione a. Attenzione vuol dire vivere il vuoto nel proprio essere uomini e donne integrali. Meister Eckhart, questo mistico del Trecento, che non so se qualcuno ha avuto modo di Io ve lo consiglierei di conoscere un po' questo personaggio, perché anticipato di secoli e secoli la teologia, il pensiero teologico. Meister Eckhart, un mistico tedesco. E lui è arrivato a dire: l'uomo vuoto è quello che non ha neanche più un pensiero su Dio. È grossa, eh? Neanche più un pensiero su Dio. Però bisogna stare attenti a cosa si intende per vuoto. Noi occidentali pensiamo vuoto, questa grande chiesa sembra vuota, ma questo è il concetto occidentale di vuoto. Simone Weil, diceva, un genio francese, che il vuoto non è assenza di, ma è pienezza che permette alla luce di essere attraversata. Il vuoto è trasparenza. L'immagine del volantino di queste serate è il diamante. Il diamante non è vuoto, cioè non è assente di materia, ma è vuoto nel senso che è capacità massima di lasciarsi attraversare dalla luce. Quindi possiamo dire che il vuoto è inteso come purezza, disponibilità ad accogliere e lasciarsi attraversare dalla luce, come un diamante, appunto. Quindi la preghiera come attenzione, cosa può essere? È accettare tutta la propria realtà, tutta. La propria vita, la propria situazione, questo vuol dire essere integrali, accettare la propria integralità e accettare di lasciarsi attraversare dalla luce, di essere trasparenti alla luce. Ecco, la preghiera è questo momento in cui in silenzio, nell'ozio, nell'immobilità assoluta, con tutto noi stessi ci lasciamo attraversare dal divino che è già in noi. Attenzione significa dunque esserci di più, esserci ora, con tutto se stessi, con tutto se stessi. Ma perché è così difficile vivere con attenzione? Io credo che il contrario dell'attenzione non è la disattenzione. Il contrario dell'attenzione è il desiderio. L'Oriente, l'estremo Oriente, ci ha insegnato, e purtroppo noi cristiani abbiamo fatto poco tesoro di questo insegnamento, che il principio di tutti i nostri mali è il desiderio. Perché noi viviamo sempre altrove, col nostro pensiero, perché desideriamo sempre quello che non abbiamo. Viviamo sempre o nel passato, o sempre nel futuro, sempre immaginando, sempre desiderando, e non viviamo mai il momento presente, con quello che siamo in questo momento. E Dio si rivela solo nell'attimo. Perché? Perché il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, e noi rischiamo di passare la vita rimpiangendo il passato e sognando un futuro. E la vita scorre e non la viviamo mai. Dio è l'accadimento qui ed ora, l'hicet nunc dell'esistenza, è qui che si rivela Dio. Quindi vivere con attenzione e dire io sono qui con tutto me stesso e mi lascio attraversare da questa luce, da questo Dio che è amore, che trasfigura e che eleva con tutto me stesso. Il problema di noi occidentali, che viviamo di desideri, quindi sempre altrove, è che non accettiamo l'integralità. Non accettiamo il nero e vorremmo solo che fosse bianco. Non il male e vorremmo sempre il bene, non la malattia ma sempre la salute. È come una persona che odiasse l'autunno e l'inverno perché vorrebbe che fosse sempre estate e primavera. Vivi a metà la tua vita. Ecco, l'Oriente ci lascia questo grande insegnamento, che la vita è una, è unitotalità. Quando impareremo anche noi, cristiani, occidentali, a riconciliarci con tutto quello che ci portiamo dentro, col bianco, il nero, il bene, il male, il buono e il cattivo, la luce e la tenebra, quando impareremo a fare unità in noi stessi, e stare lì e lasciarci attraversare dal divino in questa nostra totalità, allora cominceremo ad essere uomini e donne complete. È lì che risiede la felicità, è lì. Altrimenti saremo sempre dimezzati, saremo sempre angosciati, perché non abbiamo mai quello che desideriamo, perché ci manca sempre qualcosa. Ecco, allora credo proprio che bisogna tornare un po' all'unità di noi stessi. La preghiera è dunque possibilità non di estirpare ciò che riteniamo dannoso per la nostra salvezza, ma attraversare il dolore e la sofferenza uscendone diversi, trasfigurati. Ecco, la preghiera, allora, è questo momento che ci concediamo, almeno un momento di ozio nella giornata in cui ci mettiamo lì con la nostra totale verità e lasciarci attraversare dal Dio che misericordia, che luce, che capacità di trasformazione, di trasfigurazione con tutto il nostro essere. Cito un passaggio di un autore spirituale, Willy Jäger, anche questo un monaco benedettino, e che scrive: questo avviene nella nostra vita, il divino ci è sempre più vicino quando ci sentiamo disperati ed abbandonati. Il processo di trasformazione segue sempre le sue regole e spesso ciò che chiamiamo depressione denota in realtà la presenza di Dio. Evidentemente il processo di trasformazione è doloroso, solo se si riesce a coglierlo non in termini di malattie e di sofferenze, ma come processo di conversione lo si può comprendere e sopportare. Dio E questa buona presenza e questo amore che trasfigura, che cerca vuoti, in questo senso, trasparenti, essere trasparenti per poterli attraversare. Ecco l'augurio che ci facciamo questa sera è di non lasciarci trovare come dei carboni. Voi sapete che il carbone ha la stessa composizione chimica del diamante, ma una diversa struttura fisica. Il carbone non si lascia attraversare dalla luce, il diamante sì. Allora l'augurio che ci facciamo è che con la preghiera, giorno dopo giorno, ci trasformiamo anche noi in diamanti. Grazie. Ecco, Don Giorgio, col microfono passa a raccogliere possibili, non necessariamente delle domande, ma anche soltanto delle riflessioni, comunque del cosa può essere sorto, ecco, dentro di noi. Ecco, qui c'è una signora. Sì, ecco, dicevo all'inizio che molte delle domande probabilmente che sorgono stasera verranno poi, troveranno risposta, ecco, negli incontri successivi, nel senso che la prossima volta mi fermerò proprio sui tre tipi di preghiera fondamentale, che sono quella di domanda, di intercessione e di ringraziamento. Ecco, quindi se lei ha pazienza, dedicheremo lo spazio a questo, perché ovviamente era inevitabile, no? Cioè, sembra quasi che la preghiera sia solo quello che ho detto stasera, no? Questa è l'introduzione alla preghiera, la prossima volta vediamo la meditazione e poi queste forme di preghiera. E anticipo soltanto che tra tutte le forme di preghiera, quella che crea più problemi, a me personalmente, ma anche a molti maestri della storia spirituale, è proprio la preghiera di intercessione. Cosa intendiamo per preghiera di intercessione? Cioè, che silenzio che c'è. Non è necessario che ci siano domande, ecco, quindi. Allora, Don Giorgio, possiamo fare noi una preghiera conclusiva a questo punto, se non... Don Massimo, cosa dice? Possiamo fare una preghiera e possiamo concludere con la preghiera che ci contraddistingue proprio come cristiani, che è il Padre nostro, perché veramente ci introduca lo spirito che in noi a riconoscere sempre più Dio come Padre, e lo Spirito come amore e il Figlio come misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e grazie e buonanotte.
Grazie.